Benedetto sei tu, Signore Onnipotente, infondi su di noi il tuo Santo Spirito, perché sia la tua parola a guidare la nostra vita, a infuocare il nostro amore, a renderci tuoi testimoni nel nostro quotidiano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benvenuti a tutti. Iniziamo allora questa lezione sul Salmo 27-28, do le due numerazioni così non ci sono equivoci. Inizieremo, come siamo abituati, con l'ascolto del Salmo in quella lingua originale in cui è stato scritto, l'ebraico. Avete il foglio con lo scritto traslitterato, ma vi invito proprio a gustare queste parole, anche se per noi non tutte conosciute, proprio per rivivere quasi. Ci sono delle sensazioni che al di là della comprensione delle parole si percepiscono, no? I salmi sono espressione alta di sentimenti, di stati d'animo, di passioni, dolori, gioie. E queste cose si percepiscono al di là della lingua in cui vengono pronunciate. E allora ascoltiamo il Salmo 27-28 nel testo ebraico.
Mizmor tafhed le David. Elecha Adonai ekra suhi al deherash mimmeni ben deheshe mimmeni venim shalti im yordevor. Shema kol tahamnai veshabbi elecha venoshi yadai el devir kodshecha. Al timshecheni im reshaim ve'im po'ale aven dovre shalom im re'ehem ורעה בלבבם. תן להם כפעולם וכרוע מעלליהם, כמעשה ידיהם תן להם, השב גמולם להם. כי לא יבינו אל פעולות אדוני ואל מעשה ידיו, יהרסם ולא יבנם. ברוך אדוני כי שמע קול באדוני. אדוני עוזי ומגיני, בוא ותחיתי ונעזרתי, ויעלוז ליבי, ומשירי אהודנו. אדוני עוז לנו, ומעוז ישועות משיחוהו, הושיע את עמך, וברך את נחלתך, ורעם ונשאם עד העולם. מזמור כ"ח לדוד. אליך אדוני אקרא, צורי אל תחרש ממני, בן תחשה ממני, ונמשלתי עם יורדבור. שמע כל תחנות.
Una fatica che ha i suoi vantaggi, le sue gioie. Una lirica, questa del Salmo 27, lo ascolteremo adesso nella traduzione, che è, come dire, abbastanza convenzionale nei temi, Per cui abbiamo delle difficoltà a inserire questo Salmo fra i generi a cui siamo abituati, ma leggiamolo, ascoltiamolo. Leggo quella, la traduzione del CEI. A te grido, Signore mia roccia, con me non tacere, se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio. Non trascinarmi via con i malvagi e malfattori, che parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Ripagali secondo il loro agire, secondo la malvagità delle loro azioni, secondo le opere delle loro mani, rendi loro quanto meritano. Non hanno compreso l'agire del Signore e l'opera delle sue mani. Egli li demolirà senza più riedificarli. Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Il Signore è mia forza e mio scudo. In Lui ha confidato il mio cuore. Mi ha dato aiuto. Esulta il mio cuore. Con il mio canto voglio rendergli grazie. Forza è il Signore per il suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Sii loro pastore e sostegno per sempre. Avete ascoltato le espressioni di questo salmo? Sono i temi di supplica che prevalgono. Ci sono delle motivazioni già note, e il ringraziamento che giunge in anticipo. Questo forse, come dire, è la forza della preghiera, no? Pregare sapendo che noi siamo già ascoltati, che il Signore risponderà. Vedremo, il problema angosciante di questo salmo è proprio questo: invocare Dio è una parola che sembra tardare, ma in realtà non tarda, viene. E l'immaginario del salmista che costruisce questa attesa, questa risposta di Dio che arriva puntuale, feconda. Il salmo presenta subito una particolarità evidente. Gli ultimi versetti, i versetti 8-9, sono un po' fuori dallo schema del Salmo. Di che cosa parla il Salmo? Beh, ci sono diverse ipotesi. C'è una persona in pericolo, perché si chiede aiuto. C'è la presenza di alcuni malvagi, che causano la paura dell'orante. È il rendimento di grazie, che può essere di un singolo, ma poi alla fine, appunto per quei versetti che si aggiungono, c'è una comunità che è presente. Coglieremo poi nell'analisi del testo alcuni vocaboli caratteristici dell'ambiente della supplica. E coglieremo anche alcune differenze. Certo, non faremo uno studio universitario, noi leggeremo il Salmo perché la comprensione che vogliamo ricavarne è quella di favorire la preghiera di questo Salmo, no? Non è soltanto il gusto di uno studio accademico, ma l'esercizio di una lezione che è funzionale alla preghiera, alla conoscenza di Dio, alla ricchezza di vita che aumenta la nostra fede. Cominciamo col dire subito che noi abbiamo inserito questo salmo nel genere della supplica individuale. La maggior parte degli autori insistono su questo genere. Alcuni vi vedono invece una supplica comunitaria a Israele. Ma questo lo sapete bene, l'abbiamo detto tante volte, è un esercizio che gli studiosi amano fare, perché può essere utile inquadrare, no, ciò di cui si parla entro certi schemi, e si costruiscono degli schemi anche molto belli. Poi quando andiamo ad applicarle ci accorgiamo che le cose non vanno proprio così, no? L'autore, proprio perché siamo in un testo che è, come dire, che cerca di mettere per iscritto sentimenti che volano alti, emozioni, ed è difficile mantenersi entro una grata, no? Che delimita le varie parti. C'è la supplica, modello supplica, che si sviluppa secondo uno schema che noi abbiamo già visto in altri salmi, ma poi l'autore non segue questo schema e non lo può seguire. Qual è lo schema? C'è un orante che invoca Dio e presenta la sua motivazione, i versetti 1-2. Poi abbiamo un altro gruppo, quello degli empi, coloro che compiono delle azioni, hanno delle intenzioni malvagie nei confronti dell'orante e per questo saranno poi retribuiti, e vedremo, la retribuzione è la morte, è la condanna, i versetti 3-5. I versetti 6-7 è il rendimento di grazie che l'orante presenta al Signore che ha esaudito. In realtà non l'ho ancora fatto, però per l'orante è come se già fosse accaduto. E poi si aggiungono i versetti 8-9, questa richiesta per il popolo e per il re. Ma riprendiamo un po' la domanda iniziale, che carica di tensione e di speranza l'intero salmo. Proprio cerchiamo di identificare questo grido, una voce che sale verso il cielo, che si mostra muto, oscuro. Abbiamo detto è il grido di un uomo, alcuni ipotizzano un malato grave, che è anche circondato da ostilità, come spesso accade in molti salmi dove dei sofferenti, degli ammalati pregano. Per altri il protagonista sarebbe ancora una persona ridotta alla disperazione da avversari implacabili che, come dire, si gettano contro l'orante, che infieriscono sul salmista. E poi c'è un'altra parte che vede questo salmo, un salmo collettivo, cantato dall'intera comunità dell'Alleanza, che riconosce nel silenzio di Dio una condanna per l'iniquità che ha commesso. Questa è l'esperienza di Israele, no? Quando commette il peccato, sperimenta il silenzio di Dio. Un silenzio che deve poi che cambia grazie a quell'intervento, a quella intercessione, no? Quei profeti che poi ritornano e riportano la parola fra gli uomini. Leggiamo dunque questo salmo, un vero e proprio salmo di grande intensità. Si inizia con una supplica che cede poi lentamente il passo alla speranza. Questa speranza poi si trasforma in ringraziamento e in benedizione, perché Dio non può e non ha mai abbandonato l'uomo, il suo fedele, in balia della morte e dei nemici. La giustizia di Dio, che noi ritroviamo specialmente al versetto 4, c'è una giustizia divina che interviene, che è la ragione ultima della fiducia e della supplica dell'orante. L'orante supplica, l'orante ha fede, perché sa che c'è una giustizia che interviene. Qual è la grande supplica? A te grido, Signore, mia roccia, con me non tacere. Se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio. Non trascinarmi via con i malvagi e malfattori che parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Abbiamo una serie di elementi nel Salmo che formano delle inclusioni. Ormai siete avvezzi a questo linguaggio. L'inclusione è come una sorta di parentesi che racchiude attraverso delle immagini o delle parole uguali, no? Porzioni di testo. Notate ad esempio il versetto 2 e il versetto 6, no? Quella voce della mia supplica, che formano proprio una vera e propria inclusione. O l'espressione mia roccia del versetto 1 e mio scudo del versetto 7. È come il silenzio divino del versetto 1 poi è interrotto da quella risposta dei versetti 6-7. Proprio queste inclusioni permettono di individuare tutto il complesso del Salmo nei versetti 1-7. Gli altri due si mantengono proprio all'esterno del Salmo. Quindi un Salmo che si articola, lo vedremo, attraverso due movimenti. Un movimento dominante, i versetti 1-5, che parte dalla constatazione di una necessità a un'invocazione, la presentazione della necessità dell'uomo, dell'orante, e poi un altro movimento che noi chiamiamo risultante, che è conseguenza. Tutto questo verrà giudicato, verrà sottoposto alla giustizia divina, e questa giustizia è la fede che ha l'orante in Dio, che interverrà, che porrà rimedio, che risponderà a chi prega. Allora, vediamo un po' questo primo movimento, questa voce della supplica che viene innalzata. Termini come gridare, voce, supplica, un vocabolario ricchissimo. Notate anche ascolta la voce della mia supplica, se voi guardate anche il testo ebraico, anche seppur traslitterato, noi ritroviamo le radicali della parola misericordia, no? Che è attenzione, che è estrema accoglienza, misericordia verso l'altro. È la misericordia divina quella che qui viene ricordata. C'è un silenzio ostinato di Dio. Dinanzi a questo silenzio l'uomo si agita, grida, arriva ad alzare le mani. Noi abbiamo posto a titolo di questo salmo: il silenzio di Dio fa scaturire il grido dell'uomo, e la parola di Dio fa sgorgare il canto dell'uomo, il canto di gioia. Allora questo silenzio, questa immobilità di Dio suscita agitazione nell'uomo, nel linguaggio e nel gesto. Queste mani che si innalzano, e vedremo, non si innalzano a caso, sono orientate verso Dio. C'è un movimento esagitato dell'orante che esprime quel respiro di dolore, la preghiera di tutti i sofferenti. E allora a quel tacere, a quella indifferenza di Dio, si manifesta, no? La terribile preoccupazione dell'uomo. È una delle esperienze più amare e più frequenti che troviamo, che sperimentano gli oranti del Salterio. ma che noi, che usiamo il salterio per quella preghiera quotidiana, ben conosciamo. E allora vi invito a rileggere alcuni testi, no? Il Salmo 22, ad esempio, che vede Dio isolato e inerte di fronte al grido umano. Salmo 22, i versetti 2-3. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Oppure il Salmo 35, al versetto 22. Il salmista non sa tollerare un Dio che ha visto eppure tace ed è lontano. Signore, tu hai visto, non tacere. Signore, da me non stare lontano. E così ancora il Salmo 39, nei versetti 3 e 13. Un salmo che mette in scena un orante ormai muto davanti a un Dio sordo alle lacrime. Ammutolito in silenzio tacevo, ma a nulla serviva, e più acute si faceva la mia sofferenza. Versetto 13. Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime, perché presso di te io sono forestiero, ospite come tutti i miei padri. E ancora il Salmo 83, nel versetto 2, è la supplica a Dio di non dormire, di non restare muto e inerte. Dio, non startene muto, non restare in silenzio e inerte, o Dio. E ancora il Salmo 109 che implora a Dio di non tacere dinanzi alle troppe parole dei calunniatori. E l'invocazione pressante poi del Salmo 143, rispondimi presto, Signore. Ecco, dinanzi, avete visto la ricchezza, e potremmo continuare ancora, dinanzi a questa terribile esperienza che l'orante fa del silenzio di Dio, c'è una certezza: Dio non tacerà per sempre. Così scrive il salmista del Salmo 50, viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Così ricorderà anche Isaia, capitolo 62, per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non resterò indifferente. Anche se possiamo sperimentare, poi vedremo da dove nasce questo silenzio, c'è comunque la certezza che Dio non tacerà per sempre, non rifiuterà la sua parola all'uomo, per amore non resterà indifferente. Il Salmo allora si orienta subito verso una risposta del Signore. Quel silenzio è già proteso verso un oracolo finale che viene presupposto dai versetti 6 e 7. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Il Signore non ha risposto, però il salmista, ti ringrazio, Signore. Ricordate la preghiera di Gesù, mentre è dinanzi alla tomba di Lazzaro? Non è ancora risorto Lazzaro, eppure Gesù già lo ringrazia. Il Signore ha in prima persona vissuto questa esperienza. E così anche noi, ogni volta che preghiamo con il salterio, il silenzio di Dio è vista come la fine della speranza, della fede, della vita stessa. Il Salmo dice che non ascoltare Dio è come scendere nello Sheol, negli inferi. è il primo annuncio di un destino irreversibile in cui anche la preghiera si spegne. Chi scende negli inferi, no? Chi scade nella tomba, potrà forse lodarti? Non ti loda gli inferi, nella morte ti canta inni. Quanti scendono nella fossa non sperano nella tua fedeltà, scrive Isaia, capitolo 38, versetto 18. Quindi comprendiamo quella frenetica invocazione del salmista che arriva non soltanto a gridare ma a innalzare le mani verso il santo, verso quel tempio in cui è racchiusa l'aula del Santissimo con l'arca dell'alleanza. Nella struttura del tempio, voi sapete, no? Il cuore del tempio è proprio intorno ai recinti, quello dei pagani, quello delle donne, quello degli uomini, c'è poi il santo dei santi, no? Un locale che conteneva l'arca dell'alleanza, il cuore del tempio, dove soltanto il sacerdote una volta l'anno poteva entrare. Ebbene, nella struttura del tempio quest'aula è il cuore dell'intero complesso edilizio e da essa, come a raggiera, confluiva tutta la preghiera di Israele, i pagani, le donne, gli uomini. Non per nulla allora le mani dell'orante si alzano verso questa direzione. È la famosa prassi della preghiera orientata che ancora oggi è seguita. Beh, forse noi cristiani l'abbiamo un po' persa, no? Almeno nella pratica, nel quotidiano, noi non apriamo più le finestre a Oriente, non apriamo più le finestre a guardare Gerusalemme come faceva Daniele, per esempio, o ci sono rimasti i musulmani, no? Che pregano con la loro Qibla, cioè con la loro direzione verso la Mecca, testimoniata nelle moschee da quella particolare edicola che è presente, nota come Mihrab, che indica la direzione della Mecca. Quindi sono orientati. Anche il Salmo 134 invita a levare le mani verso il Santo, dice. E a Babilonia, nel libro di Daniele, capitolo 6, si ricorda che Daniele apriva le finestre della sua stanza, quelle rivolte verso Gerusalemme, e per 3 volte al giorno si metteva in ginocchio a pregare e lodava Dio, come aveva fatto prima della deportazione. Così continua a fare, anche quando questo lo metterà in pericolo di vita. Verrà accusato di non rispettare la legge, no? Del re Nabucodonosor, dice, questo se ne infischia del tuo comando, della tua legge, e non prega a te, non orienta la preghiera alla statua, no? Che era stata eretta, ma verso Gerusalemme. E poi l'invocazione, ricordate, quel a te grido, Signore mia roccia, no? C'è un altro richiamo alla roccia, a Dio roccia, che allude al colle di Sion. Il Salmo 48 chiama Gerusalemme, città del nostro Dio, monte santo, palazzo di Dio, fortezza inespugnabile, rocca invincibile. Ma abbiamo detto che questo Salmo presenta dei personaggi. Chi sono gli attori di questo Salmo? Potremmo parafrasare un po', come dire, la commedia napoletana, se ricordate, no? Essa, isso e o malamente, si dice. E abbiamo un io che è l'orante, no? Poi abbiamo Dio che è assente, nel Salmo non parla, no? Ma verso cui ci si rivolge e da cui si aspetta, e alla fine si dice che arriverà. E poi l'altro protagonista del Salmo è quel gruppo dei nemici che noi troveremo ritratto in un intero versetto. sono coloro che sono malvagi, non parlano di pace, hanno la malizia nel cuore, sono falsi. Il confronto quindi non è più tra uomo e uomo, ma tra l'orante e i nemici, tra Dio e l'uomo. Qual è la caratteristica di questi nemici? Cominciamo, perché dell'orante abbiamo un po' detto, ci sono delle ipotesi, no? È un sofferente, un ammalato, è uno che è perseguitato, no? Dio, cerchiamo di approfondire questa conoscenza attraverso proprio la comprensione del Salmo, ma di questi malvagi, di questi empi, che cosa si dice? Innanzitutto è proprio il titolo di empio, no? Reshaim, che è tipico della letteratura proverbiale. Gli empi sono coloro che negano l'ortodossia divina, sono gli ingiusti che umiliano il povero e si scagliano con violenza contro di loro. La seconda caratteristica è che sono malfattori, operatori di vanità, secondo un'espressione che noi abbiamo già incontrato nel Salmo 6, ve lo rinfresco un po', Salmo 6, versetto 9, via da me, voi tutti che fate il male, Signore, ascolta la voce del mio pianto. La terza caratteristica è l'ipocrisia nelle relazioni che questi malvagi hanno con l'orante in particolare. E notate, è la parola che rivela l'intera vita sociale. Dice, una saetta micidiale è la loro lingua, scrive il libro di Geremia. Inganno le parole della loro bocca. Ognuno parla di pace con il prossimo, mentre nell'intimo gli ordisce un tranello. E quanti di noi hanno fatto l'esperienza, no? Di questa... la bocca parla con parole di miele, no? Ma invece, appena girato le spalle, una persona che ha queste caratteristiche si taglia automaticamente fuori dall'alleanza di Dio, perché è reso impuro e non può stare dinanzi a Dio. Ricordate cosa dice il Signore, ciò che esce dal cuore che rende impuro, no? E questa impurità gli impedisce di stare dinanzi a Dio. Quando le parole del cuore saranno corrispondenti a quello della bocca, e certamente del cuore è inteso secondo la volontà di Dio, allora la purezza ritornerà nel cuore dell'uomo. Quando invece è ipocrita, il suo destino non è più quello del popolo di Dio che loda il Signore ed entra nel Tempio perché è in comunione con Lui. L'empio non ha diritto di cittadinanza. Dio non può restare indifferente nei loro confronti, e anche qui, no? L'orante prega perché è consapevole di una realtà che poi noi comprenderemo ancora meglio quando affronteremo il libro di Giobbe, no? Avverrà la quarta domenica con Don Giacomo, noi, beh, non tutto il libro di Giobbe perché insomma è un'impresa, ma certamente quel poco che conosciamo di Giobbe, ricordate, è proprio questo Dio che non rimane indifferente, interviene. Il giusto non può subire la punizione dell'iniquo, che è il silenzio di Dio, ma il giusto sarà oggetto di giustizia da parte di Dio. L'iniquo invece verrà poi condannato. Così infatti continuerà. L'iniquo viene, come dire, consegnato al rapimento nello Sheol, il luogo in cui si costituirà quell'assemblea di morte. E qui certamente noi possiamo leggere i testi. Prendete ad esempio il libro della Sapienza, capitolo 1, versetto 16. Gli empi invocano su di sé la morte con le opere e con le parole. Ritenendola amica, si struggono per lei e con essa stringono un patto perché sono degni di appartenerle. È la morte. Ma ancora il Salmo 12, versetto 4. Mi perdonerete se vi faccio andare avanti e indietro sul testo biblico, ma è un modo oltretutto per esercitare un po', oltre che l'agilità, no, della lettura, anche la memoria biblica. Vi invito poi comunque a ripercorrere questo cammino. Allora, Salmo 12, versetto 4. Recida il Signore le labbra adulatrici, la lingua che vanta imprese grandiose. E ancora il Salmo 57, i versetti 5-7. In mezzo a leoni devo coricarmi, infiammati di rabbia contro gli uomini, i loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra i cieli, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, hanno piegato il mio collo, hanno scavato davanti a me una fossa, ma dentro vi sono caduti. E ancora il Salmo 101, i versetti 4, 5 e 8. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo ridurrò al silenzio. Chi ha occhio altero e cuore superbo, non lo potrò sopportare. Ridurrò al silenzio ogni mattino tutti i malvagi del paese, per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Ecco, l'orante, quindi, attraverso questa confessione, si stacca, desolidarizza dai malvagi, nella certezza che Dio, nella sua giustizia, non potrà abbandonare giusto ed empio alla stessa sorte, alla morte, ma condannerà il malvagio e salverà il giusto. Questa è la certezza dell'orante. La sorte dell'empio è dipinta a tinte fosche. Versetto 4 e 5. Ripagali secondo il loro agire, secondo la malvagità delle loro azioni, secondo le opere delle loro mani, rendi loro quanto meritano. Sto leggendo il nostro Salmo. Non hanno compreso l'agire del Signore e l'opera delle sue mani. Egli li demolirà senza più riedificarli. È la legge del taglione, no? Male per male. Come nel Salmo 5 si augura al peccatore la norma del contrappasso, ciò che hai fatto ti verrà poi dato, no? Dopo. Hanno voluto la morte di altri, la morte piomberà su di loro, è come il boomerang, no? Lanciato, ritorna. È una tesi molto spesso ribadita nella scrittura. Salmo 62, secondo le sue opere tu ripaghi l'uomo. Isaia 3, guai all'empio, secondo i misfatti delle sue mani avrà la ricompensa. Geremia, i tuoi occhi sono aperti su tutte le vie degli uomini per dare a ciascuno secondo la sua condotta e il merito delle sue azioni. E l'Apocalisse, che nei confronti di Babilonia esclama: pagatela con la sua stessa moneta, retribuitele il doppio dei suoi misfatti, Tutto ciò che ha speso per la sua gloria e il suo lusso, restituitelo in tanto tormento e afflizione. Apocalisse 18, i versetti 6 e 7. La morale antico-testamentaria aveva una norma fondamentale, che era un'esigenza di profonda giustizia, che noi abbiamo stigmatizzato, no? Nella famosa legge del taglione. Ma la giustizia del Nuovo Testamento farà crescere a una dignità superiore questa giustizia, una giustizia che è perdono e amore, perché solo questo spezza la catena di morte. Neanche la legge del taglione, che, come già noi sappiamo, mitigava la violenza antica, ma la violenza dell'uomo. L'empio ha seminato la morte e quindi merita la morte, dice il Salmo. Aderendo al male, si è posto nella sfera della morte, dello Sheol, gli inferi. Dio lo deve demolire come una città assediata che non potrà essere ricostruita, dice il Salmo 52. Dio ti demolirà per sempre, ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi. È significativo, comunque, la motivazione per cui questa giustizia di Dio si deve applicare. Il Signore deve intervenire perché, peccando, l'empio ha rifiutato Dio. Il peccato è il segno della ottusità totale sul senso dell'esistere. Il malvagio non bada all'azione di Dio, non vede l'opera delle sue mani, dirà Isaia, capitolo 5. Il peccato, in sostanza, è incomprensione della realtà profonda della storia, dove, nonostante le apparenze, Dio agisce e interviene. Vi invito a rileggere alcuni salmi, salmo 10, salmo 54, salmo 73. Scriveva Pascal: alla fine la ragione per cui i peccati sono peccati sta solo nel fatto che sono contrari alla volontà di Dio. E allo stesso modo, consistendo l'essenza del peccato nell'avere una volontà opposta a quella che conosciamo in Dio, è certo che quando Dio ci svela la sua volontà per mezzo degli eventi, sarà un peccato non adeguarvisi. Questa è la situazione dell'orante, dell'empio. Cosa scaturisce da questa situazione? I versetti 6-7, quei versetti che poi la Chiesa utilizza. Guardate, questo Salmo, a parte quello del Salterio, è usato solo una volta nella liturgia, nel tempo ordinario, il lunedì della 25ª domenica, e si utilizza proprio il versetto 6. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. È il Baruch, benedetto, la benedizione, che qui esprime il ringraziamento per la parola di Dio che spezza il silenzio. La benedizione definisce un genere letterario molto noto nella scrittura. È di matrice sacerdotale, no? È il sacerdote che riporta questa benedizione fra gli uomini. Il Dio sordo e muto ha ascoltato la voce della supplica. Anche se tutto è ancora da attendere, l'orante ha una fede così incrollabile da vedere già in azione la risposta di Dio. È una sicurezza che ignora ogni esitazione e che si trasforma in benedizione dichiarativa. È davvero rendimento di grazia, è eucaristia gioiosa. Qui come non ricordare il famoso Magnificat, no? Di Luca 1,68. Il Benedictus. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. Così inizia. La lode dell'ascolto. L'oracolo divino risponde al grido dell'uomo. E questa risposta nel culto è la voce del sacerdote, che riporta all'assemblea orante la parola divina. La formula di benedizione che sigilla frequentemente i salmi è una vera e propria professione di fede. E qui ne abbiamo tantissimi di esempi. Prendete il Salmo 18, versetto 47. Sì. Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. E lo troveremo anche nel Tedelmo poi, no? Questa stessa espressione. È una professione di fede, abbiamo detto, una giaculatoria che spezza il fluire del poema creando un'oasi di fiducia. Nei salmi più antichi la benedizione è una glossa, una specifica che illumina il senso proprio della preghiera. Si prega per benedire Adonai, il Signore, sempre. E quindi vedete, allora questo salmo si chiude, e per questo molti concordano nel dire che il salmo finisce al versetto 7. Con un versetto pieno di fiducia e di gioia. Il Signore è mia forza e mio scudo, in Lui ha confidato il mio cuore, mi ha dato aiuto, esulta il mio cuore, con il mio canto voglio rendergli grazie. Un versetto che però pone anche dei problemi, perché sia testuali e di conseguenza quindi anche ermeneuci di comprensione. La fiducia in Dio è espressa chiaramente proprio nel verbo confidare, no? È il termine classico in cui l'orante, no? Esprime il rifugio, l'abbandono in Dio. E poi abbiamo due simboli militari, ma che comunque confermano la sicurezza, fortezza e scudo. Ma quello che crea problemi è la seconda parte del versetto, che orienta un po' l'interpretazione del tipo di liberazione che viene implorata dall'orante. Perché noi abbiamo un testo, nel testo masoretico, che suona così. Per questo esulta il mio cuore e con il mio canto ti rendo lode, come porta la traduzione CEI. Ma questo si scontra con la versione dei 70, che invece presuppone un testo diverso. La mia carne è rifiorita con tutto il cuore, lo celebrerò. Invece di esulta, troviamo è rifiorita, e invece di canto si parla di carne. Il Salmo quindi, per questo all'inizio dicevamo, è l'invocazione di un malato che giunto alle soglie della morte è liberato da Dio, come accadde per il re Ezechia in Isaia 38, no? In punto di morte gli venne donata la vita, pianse. Ricordate cosa dice, è bellissimo quell'immagine che esprime la drammaticità, no? Della nostra esistenza. Ezechia riceve dal profeta l'annuncio della sua morte e lui si gira nel suo letto verso il muro, no? E pianse. E il Signore gli prolungò l'esistenza. Gli portarono un pasticcio di fichi, insomma, che è come dire, non è quello certamente che lo ha salvato, no? Ma è l'intervento divino. La vita è dono di Dio. E quindi, notate allora, si tratta certamente di sfumature del testo. Certamente non possiamo ignorare questa sfumatura, a cui forse i traduttori del 70, che traducevano da un testo originale che noi non abbiamo più, facevano riferimento. La Todà, la grazia del versetto 7 del Salmo, allora, è la benedizione per quella che possiamo chiamare una totale ricreazione dell'uomo attraverso la parola di Dio. Mentre il silenzio aveva condotto l'uomo sull'orlo della morte, la parola lo innalza alla vita. Tant'è che sulla scia dei 70, no? La tradizione cristiana ha applicato questo testo alla resurrezione di Cristo e di coloro che credono in Lui. Clemente Romano, nella prima lettera ai Corinzi, citando questo versetto, scrive: «Tu mi resusciterai e io ti loderò». Questa carne che rifiorisce, è bella l'immagine, no? Questa carne che rinasce, riacquista. Noi che abbiamo qualche anno, no? Cominciamo a sentire un po' certe stanchezze, certe fatiche, e quindi ripensare soltanto a certi movimenti, a certe velocità, a certe reazioni, no? Degli anni passati. Ecco, è questo quello che... Ma qui è questa carne nuova che ci viene offerta dalla parola di Dio. Anche i versetti finali 8-9, popolari nella liturgia cristiana, proprio perché rendono possibile l'utilizzo di questo salmo all'intera assemblea. Il riferimento è certamente a Israele riunito nel Tempio con il suo re, che era anche il Messia, no? Il re incarnava questa figura. Ad avviso dei traduttori, dei commentatori, queste due aggiunte, il versetto 8 e il versetto 9, rivelano una epoca più antica, quella monarchica, e poi un tempo molto più generico, quando il re è ormai scomparso. Facciamo riferimento alla regalità unica di Dio, il vero pastore e re di Israele, soprattutto dopo l'esperienza traumatica dell'esilio babilonese, no? Questo Signore che è il vero pastore, è il vero sostegno. Dio è visto come fortezza del suo popolo, tant'è che viene ripreso la stessa immagine. Forza è il Signore per il suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. Chi legge, se voi vi date pena di rileggere il testo ebraico, no, ritroverete il vocabolo Oz con Maoz, col suo derivato. La rocca che difende e isola dagli attacchi, questa roccia che salva il consacrato di Dio. Dio guida, pasce, sostiene nel cammino della vita e della storia, come noi ritroviamo nel Salmo 25 al versetto 22. Dio libera Israele da tutte le sue angosce. Allora i versetti 8 e 9 sono un invito a trasformare oggi in preghiera attuale e personale quel canto del passato che ci viene offerto, affinché anche noi attingiamo nuova forza nel Signore e nella potenza della sua forza, così scriverà Paolo nella lettera agli Efesini. Ma questo salmo ci ricorda anche quel silenzio di Dio che riecheggia nel grido di Cristo sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Cristo innocente si rende simile alla sorte dei peccatori che scendono nella fossa. Sembra quasi che Dio confonda, no? Nell'umiliazione estrema, i malvagi con i giusti. Ma non è così. Perché noi sempre siamo stati invitati a leggere tutto il Salmo 21 o 22, no? Quel Dio mio non è semplicemente il grido di disperazione, ma come abbiamo visto qui, quel grido di disperazione non è in realtà evidenza di un abbandono, di una paura, perché il cuore di Cristo confida nel Padre anche nella notte più oscura, eh? La notte oscura dei mistici, scrive padre Alonso. Il Padre salva il suo consacrato al di là della morte. E grazie alla morte e alla resurrezione di Cristo, noi possiamo chiedere, certi di essere esauditi, che Dio salvi il suo popolo, la sua eredità, che siamo noi. Per questo Eusebio, commentando l'ultimo versetto, scrive: pascili, ed evoca il pastore invincibile del Salmo 2 o del Giovanni 10, il buon pastore, che dà la vita per le sue pecore e resta con loro fino alla fine del mondo. Il Cristo glorificato guiderà il suo gregge per sempre. Questo è quanto il Salmo ci ricorda. Come vedete, siamo giunti al cuore di quello che è la nostra fede. La morte e la risurrezione di Cristo ci apre una vita nuova, ci apre a quella certezza che non saremo abbandonati, ma saremo con Lui, perché da Lui guidati e salvati. Amen. Grazie per la vostra attenzione. Io mi fermo qui.